Continuiamo la nostra meditazione a partire dai testi del Vangelo che ci illustrano quello che accade in quei giorni dopo la resurrezione di Gesù e mettendoci nei panni di quelle donne che lo seguivano da vicino fin dalla Galilea, le donne che erano venute con Gesù dalla Galilea seguivano Giuseppe di Arimatea, che ha chiesto il corpo di Gesù a Pilato e lo ha deposto dalla croce. Esse osservarono il sepolcro e come era stato posto il corpo di Gesù, poi tornarono indietro e prepararono aromi e olli profumati. Il giorno di sabato osservarono il riposo come era prescritto. Questo è l'Evangelista San Luca, secondo il quale le donne hanno preparato questi aromi e questi oli il venerdì stesso, no? Prima che tramontasse il sole. E invece l'Evangelista Marco dice che loro li hanno comprati il mattino della domenica, no? Del primo giorno, e sono corse al sepolcro con questi oli e aromi comprati. Allora, sia una cosa che l'altra possono essere vere, magari sono tutte e due, si possono mettere insieme. Alcune cose le hanno preparate prima, altre cose le hanno comprate dopo. Comunque, questo significa che loro non sapevano che avrebbero poi incontrato Gesù, però questa preparazione le aiuta. Loro vogliono fare qualcosa di bello, un gesto d'amore, probabilmente tipico della loro cultura, di come trattare appunto un parente o un amico defunto, cioè dandogli gli ultimi conforti e l'ultima attenzione al suo corpo, no? Stamattina pensavamo alla nostra creazione, no? Al fatto che il Signore ci ha creati come un prodigio. In effetti noi, l'uomo e la donna, siamo stati creati come culmine della creazione, no? La Genesi dice che l'uomo e poi la donna sono l'ultima creatura, e poi la nostra fede ci dice che tutte le creature sono state create per noi, no? Perché noi potessimo anche in questo mondo custodire questa creazione, anche migliorarla e lavorarla con il nostro lavoro. E tutto quanto, tutte le creature inanimate, appunto i monti, la terra, il mare, il cielo, le stelle, tutto quello che è creato, che è tantissimo, no? Che è infinitamente grande, non grande come Dio che l'ha creato, no? Che però ci dice qualcosa della grandezza di Dio. La grandezza dell'universo ci dice qualcosa della grandezza di Dio, la bellezza dell'universo ci dice qualcosa della bellezza di Dio. E di tutto questo però l'uomo è stato messo nella creazione perché la custodisse, perché fosse l'amministratore di tutti questi beni, perché li trasformasse in cose ancora migliori. E In questo il Signore ci ha dato un grande potere, ha avuto molta fiducia di noi. Anche per in questo siamo sua immagine e somiglianza, perché possiamo creare col nostro lavoro, con la nostra arte, possiamo creare ogni giorno. E in questo il Signore è contento, trova la sua gioia nel contemplarci. Vi ricordate che il settimo giorno Dio riposò, dice la Genesi, no? E mi ricordo che Giovanni Paolo II nella Dies Domini, in quella lettera sulla Domenica, e meditava su questo passo della Bibbia e ragionava sul fatto che la contemplazione di Dio in quel giorno di riposo eravamo noi, cioè l'uomo e la donna. Dio ha contemplato l'uomo e la donna, cioè ha contemplato il frutto del suo lavoro. Sto partendo dal corpo di Cristo, che quelle donne vogliono, diciamo, curare con i loro profumi, che è creazione, no? Il corpo di Cristo defunto è sempre unito alla divinità, quindi in un certo senso si può dire che Dio è morto, solo in quel senso lì. Dio come uomo è morto, perché quel cadavere santo è Dio, è unito alla divinità. Allora quella bellissima creazione frutto dello Spirito Santo e del grembo di Maria Vergine ci dice quanto è bella la creazione, tanto che Dio la contempla e dice e vide che era tutto bello e buono, perché quella parola ebraica che c'è sotto la traduzione, che vide che era buono tutta la creazione materiale e poi che era molto buono la creazione dell'uomo e della donna, invece significa anche bello, bello e buono. E Dio contempla il frutto del suo lavoro. Anche noi possiamo fare la nostra preghiera, la nostra orazione contemplando la creazione. Quante volte l'avete fatto, sicuramente, lo potete fare anche in questi giorni, di fronte alle bellezze della creazione e di fronte alla bellezza più grande che è l'uomo e la donna. Per cui forse in particolare con le persone che più sono vicine a voi, che più amate, no? Ma in generale si può fare. E poi possiamo anche, senza, a meno che non ci si distragga, perché pensiamo poi a cosa dobbiamo fare, all'operatività del nostro lavoro, possiamo anche contemplare il frutto del nostro lavoro e per offrirlo a Dio. Cioè possiamo fare la nostra orazione parlando col Signore di quello che abbiamo fatto grazie a Lui, grazie alla sua grazia. E lo contempliamo, lo ringraziamo, e forse troveremo anche, come ovvio, dei difetti nel nostro lavoro, e poi lo offriamo a Lui. Ma Gesù, nel momento in cui cioè il Figlio di Dio, cioè Dio Padre, Figlio e Spirito Santo, quando ha deciso di diventare creatura, da creatore, diventare creatura, farsi creatura, ci ha detto di nuovo che questo mondo è bello e buono, perché Dio stesso diventa parte di questo mondo. È bello, buono, santo. Poi sappiamo che c'è dentro a questo mondo è entrato il peccato, che ha il peccato originale e quindi poi anche i peccati personali che lo disordinano, che mettono, ecco. Ma per questo è venuto lui, per perdonare i peccati, per riparare i peccati, per darci la forza per vivere invece una vita di grazia, una vita divina nella nostra vita umana. E Gesù apprezza quel profumo che le donne stanno preparando o hanno comprato, anche se poi sapete che, che non possono più, non c'è più bisogno, ecco. E per quello che lui aveva detto a Maria di Betania e anche ai discepoli che si erano seccati perché lei aveva versato sul capo di Gesù e sui suoi piedi un profumo preziosissimo, 300 denari, pensate, lo stipendio di un anno di un operaio, un denaro al giorno. Ricordate la parabola dei denari, no? Che il padrone della vigna ha deciso di dare a ciascuno un denaro, anche quelli dell'ultima ora. Ecco, il denaro era il prezzo di un giorno di lavoro di un operaio nella vigna. 300 sono 300 giorni. Per cui voi siete più esperti di profumi, non so cosa costano oggi. Molto di meno. Costano molto di meno i profumi oggi, no? Non costano. Una boccetta non costa lo stipendio di un anno, no? Però questo da parte di Maria di Betania era un gesto di estrema gratitudine nei confronti di Gesù che aveva fatto risorgere il fratello Lazzaro. E non sappiamo quanto Maria fosse, io sono sicuro che era d'accordo con la sorella Marta, e perché si vede nel Vangelo un'evoluzione nel rapporto tra le due sorelle. Prima un po' di rivalità, di invidia reciproca, di difficoltà di capirsi nella loro diversità. Vi ricordate quel brano famoso di Luca in cui Marta si secca perché Maria non la aiuta nei lavori della casa, stava preparando un pranzo importante per tutti quei discepoli insieme con Gesù. Però poi dopo, invece, quando nel Vangelo di Giovanni c'è l'episodio di Lazzaro, si vede che invece le due sorelle sono molto unite e si capiscono, e la Marta ha accettato perfettamente che Maria sia un po' più, sia più lenta di lei, sia più seduta, e quindi la va a chiamare, il maestro è lui che ti chiama, no? Per mandarla da Gesù, e poi insieme fanno la stessa preghiera, no? Insieme dicono: maestro, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto, no? E quindi insieme poi organizzano quella cena dove Lazzaro è tra i commensali, e io penso che Marta serviva, quindi anche lì sono d'accordo, no? Dice: io servo, tu al momento opportuno entra pure, no? Con questo profumo. Allora, quel profumo, Gesù dice, lo ha fatto pensando alla mia sepoltura. Dice ai discepoli che si innervosiscono. Secondo Giovanni era solo Giuda che aveva la borsa ma la usava male, no? Si poteva dare ai poveri, i poveri li avrete sempre con voi, me invece non sempre mi avrete. E questo gesto sarà ricordato ovunque, dice Giovanni. Il Vangelo di Marco, no? Ovunque si ricorderà quello che lei ha fatto in vista della mia sepoltura, dovunque sarà predicato questo Vangelo. Ed è l'unico gesto di cui Gesù dice questo. Poi evidentemente tutto il Vangelo viene, tutti gli episodi del Vangelo vengono letti, ricordati nella messa, e nella Chiesa, no? E sempre più studiati, meditati, non finiscono mai, no? Si scoprono sempre luci nuove, è inesauribile la parola di Dio. Allora, eppure questo, proprio Gesù gradisce questo profumo che fra l'altro, essendo buonissimo ed essendo tutto il vasetto, io mi immagino che abbia impregnato tutti i vestiti, tutti i suoi capelli, così, e sia rimasto con lui anche nei giorni successivi, per cui di fatto lo abbia accompagnato anche nella cattura, nel Getsemani, nella cattura, nella prigione, nelle torture, nella flagellazione, no? Sia stato una fonte di conforto per lui sulla croce. Possiamo pensare, Gesù, che noi facciamo qualche cosa per te, facciamo un piccolo gesto, ci prepariamo i profumi, veniamo verso di te, come sono brave queste donne, come ti amano, no? Che si alzano presto, corrono, il primo giorno della settimana al mattino presto esse si recarono al sepolcro portando con sé gli aromi che avevano preparato, trovarono che la pietra era stata rimossa dal sepolcro e entrate non trovarono il corpo del Signore Gesù. Non dobbiamo scoraggiarci o disperare quando ci sembra di non trovare Gesù, ci sembra di non vederlo, ci sembra di non sentirlo, ci sembra che sia assente. Se poi è vuoto, può significare, come significa per Maria Maddalena, l'hanno rubato, no? E invece per noi significa è risorto, cioè è vivo, è presente, no? È accanto a noi. Noi possiamo sempre fare un atto di fede. Credo, Signore, che sei qui, che mi vedi, che mi ascolti, ma credo che sei qui anche se non ti vedo, anche se non ti sento. Anche se, ecco, perché a volte lui fa così. In fondo anche in queste, mi faceva riflettere qualcuno che nella veglia pasquale si legge il Vangelo di Pasqua, ma non si vede ancora Gesù. Quindi Gesù, ecco, lo si nota nei Vangeli successivi della messa del giorno, della messa della sera, quando lui appare, in effetti, subito non lo vedono le donne, lo vedono dopo, dopo che sono andati al sepolcro, secondo alcuni evangelisti, quando tornano, sono pieni di paura, poi lo incontrano. Lui si fa incontrare, cioè le incrocia la loro strada, ma quando loro non se l'aspettano, dove loro non se l'aspettano. Anche con sembianze che rendono difficile riconoscerlo, forse anche perché non si immaginavano, però gli dicono gli angeli: guardate che è risorto, che non è qui, no? E allora il Signore le incontra, vi ricordate come l'episodio di Maria, le incontra e le chiama per nome. Senz'altro lo sappiamo per quell'episodio che racconta San Giovanni, no? Che Maria Maddalena, che è corsa dai discepoli a dire che il sepolcro è vuoto, e lei dice: hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'hanno posto. Quindi lei già dà un'interpretazione negativa di quello che ha visto. Il Signore lascia che accada questo, permette che accada questo, perché Pietro e Giovanni corrano al sepolcro veloci e perché vedano anche loro quella scena. Giovanni, o perlomeno sì, quello che è, Il Vangelo dice che il discepolo che Gesù amava entra, allora anche l'altro discepolo che era giunto per prima al sepolcro entra e vide e credette. Infatti non avevano ancora compreso la scrittura che, cioè, egli doveva risorgere dai morti. A volte, vedete, qualcosa che sembra profondamente negativo, non solo Gesù è morto per Maria Maddalena, ma addirittura ne hanno rubato il corpo, per cui non posso neanche avere il conforto di curare il suo corpo per l'ultima volta, di sistemarlo, di lavarlo, di profumarlo. Quindi va tutto storto, va tutto male. Lei ha un atteggiamento molto, molto saggio, che è di correre subito da Pietro, che nonostante che Pietro avesse rinnegato Gesù, però è sempre il capo della Chiesa, no? E poi dall'altro discepolo, ricordate che San José Maria gli piace vedere in San Giovanni il sacerdote, no? Sono tutti sacerdoti gli apostoli, no? Dopo l'ultima cena, però lui in particolare, ecco, sotto la croce vicino a Maria, lei corre nella fraternità della Chiesa a dire il suo problema e corre dal sacerdote, possiamo dire così, è quello che facciamo anche noi, tutti noi facciamo così quando abbiamo un problema relativo a Gesù. E in effetti alla fine va bene, no? Anche se sono così sconvolti Pietro e Giovanni, sono così presi da questa notizia che si dimenticano di Maria Maddalena, la lasciano da parte, non si accorgono, non ci pensano, non è che dicono vuoi venire con noi, su coraggio, non piangere, invece no, non si accorgono, ma in ogni caso Gesù gradisce tutto questo lavorio, questa attenzione, e a un certo punto interviene lui. È quello che accade anche con noi. Sei tu Gesù che intervieni attraverso i sacramenti, la predicazione, l'aiuto, il consiglio, la grazia che ci arriva attraverso la Chiesa, ma è grazia tua. E a un certo punto intervieni tu direttamente. Maria invece stava all'esterno, vicino al sepolcro, e piangeva. Mentre piangeva si chinò verso il sepolcro e vide due angeli in bianche vesti, seduti l'uno dalla parte del capo, l'altro dei piedi, dove era stato posto il corpo di Gesù. Ed essi le dissero: donna, perché piangi? E rispose loro: hanno portato via il mio Signore, non so dove l'hanno posto. Lei è sicura di questa interpretazione, che poi noi scopriamo non essere vera. A volte succede anche a noi così, Gesù, che noi siamo convinti di una cosa, facciamo un giudizio definitivo su qualcosa che ci è accaduto. È accaduto questo, incontrovertibile, no? Il sepolcro è vuoto, dunque hanno portato via Gesù e non so dove l'hanno posto. E noi chiediamo al Signore la grazia di accorgerci quando siamo così convinti di una cosa che poi non è vera, no? La grazia di cambiare parere, cambiare idea, di convertirci, no? Di dire: ho capito, non era così. Detto questo si voltò indietro e vide Gesù in piedi, ma non sapeva che fosse Gesù. Le disse Gesù: donna, perché piangi? Chi cerchi? Ella, ricordate che nella scrittura ci sono diversi passi molto belli di valorizzazione del pianto, no? Nel Salmo 59 mi pare che sia, si dice che il Signore conta le nostre lacrime, le raccoglie nell'otre, e gli dà valore. E non le dimentica, non ne dimentica nessuna. Donna, perché piangi? Chi cerchi? Ella, pensando che fosse il custode del giardino, gli disse: Signore, se l'hai portato via tu, dimmi dove l'hai posto e io andrò a prenderlo. senza neanche accorgersi che non ce l'avrebbe fatta da sola, perché il cadavere di un uomo pesa. Gesù le disse: Maria. Ella si voltò e gli disse in ebraico: Rabboni. Ecco, lei riconosce Gesù nel momento in cui la chiama per nome. La chiamata di Dio ad essere noi suoi figli, che abbiamo ricevuto nel battesimo, la chiamata di Dio ad essere suoi, ad essere santi come Dio è santo, questa chiamata ha la caratteristica di essere personale, di essere con il nostro nome, come dice Isaia: ti ho chiamato per nome, tu sei mio, ti ho chiamato per nome, tu sei mio. Effettivamente Maria lo riconosce nel momento in cui la chiama per nome, perché è tipico di Gesù chiamarci per nome, conoscerci in un modo così personale che noi lo riconosciamo quando ci chiama per nome. E allora chiediamo al Signore adesso, concludendo questa meditazione, chiediamo al Signore di riuscire a di che ci dia questa grazia, no? di percepirlo, direi anche ogni giorno, che ci chiama così. Quando siamo distratti, quando siamo addolorati per un problema, o possiamo anche essere contenti di tante cose belle che accadono, però ci dimentichiamo di Lui, pensiamo che Lui non ci sia, o che Lui ci abbia dimenticato, di voltarci indietro, cioè di guardare verso di Lui. Detto questo, si voltò indietro. Perché si è voltato indietro, Maria? Forse perché ha sentito un rumore, non lo so, ha intuito con la coda dell'occhio, ha avuto un sesto senso, ha avuto una percezione sensibile, si è accorta di una presenza. Che noi ci sappiamo voltare indietro e vedere Gesù che conta le nostre lacrime, che ci chiede perché piangiamo, che ci chiama per nome e poi ci dice altre cose importanti su cui torneremo nella prossima meditazione.